In corso a Fiera Milano City la 25esima edizione di MiArt, Fiera Internazionale dell'Arte Moderna e Contemporanea. E la città ha accolto la fiera con un fiorire di mostre nuove e in corso. Rudere di Adrian Paci è stata inaugurata stamattina e arricchisce il Parco delle Sculture a City Life. Un'opera di Jeff Koons alle Gallerie d'Italia anticipa la grande mostra che si terrà a Firenze a fine mese. E ancora, Nascita Aperta, ispirata dalla Pietà Rondanini, Emma Ciceri ha messo in scena la sua toccante esperienza con la figlia. Corba, rigenerare un quartiere con l'arte urbana. Noi ne parliamo con uno degli artisti, Kai Wan. E ancora, Monet, il padre dell'impressionismo, è arrivato a Palazzo Reale di Milano. E la prima versione dei Sette Savi di Melotti hanno trovato casa. Ne parliamo con l'assessore alla cultura del Corno, che fa anche un bilancio del suo lavoro nella giunta attuale. Buon pomeriggio e bentrovati ai Girasoli con le arti visive, i beni culturali e con me Tiziana Ricci. Come di consueto, dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio. Oh, allora, siccome il tempo è un po' meno di quello che avevamo prima quando andavamo in onda di mattina, io non perdo tempo, andiamo subito a parlare di Fiera Milano City di MiArt. MiArt, giunta alla 25esima edizione, è la prima fiera dell'arte che riprende in presenza. 142 gallerie, 19 paesi oltre all'Italia, dal primo Novecento alle creazioni dalle ultime generazioni, come un'opera davvero toccante di Regina José Galindo, che l'artista ha dedicato al dramma del femminicidio. Un'attenzione particolare alla poesia in questa edizione e, come sempre, spazio a talk, incontri, conversazioni. Gallerie giovani e quelle più prestigiose, come dicevo, Prometeo Gallery, Galleria Continua, lì a Roma, tra le tante, dove troviamo le foto di Ugo Mulas, le opere di Spalletti, Zorio, William Kentry, Gianfredo Jar, Ottonella Mocellini e Nicola Pellegrini. Nicola Ricciardi è il nuovo direttore di questa edizione.
Abbiamo cercato di fare un allestimento che fosse più accogliente. Sicuramente viviamo in tempi in cui ciascuno vuole essere un po' più coccolato, vuole trovarsi un po' più a proprio agio all'interno di spazi chiusi, per cui abbiamo lavorato molto in pianta per rendere gli spazi più aperti. Le gallerie sono appunto molte ad angolo, questo vuol dire meno pareti e più piccole piazze in cui si può girare con, nella mia testa almeno, l'intenzione di veramente perdersi. Abbiamo tolto in qualche modo i corridoi, abbiamo fatto più spazi, diciamo così, di transizione, e il mio obiettivo è veramente che qualcuno si lasci guidare un po' dagli occhi, insegua un po' gli stand tra il moderno e il contemporaneo e, senza fare un percorso preciso, si perda in un periplo di scoperte. Perché
la cifra di questa edizione è la poesia.
La poesia è stata la linea guida che ci ha accompagnato veramente dall'inizio, dall'ottobre del 2020, quando sono entrata in carica. Ci ha accompagnato e ha scandito anche un po' quello che per noi era l'obiettivo primario, ovvero ricostruire la comunicazione e la fiducia con i galleristi, con i collezionisti, con tutti gli stakeholder della fiera. Per me la poesia è un linguaggio universale, per cui è stato per noi in qualche modo il grimaldello per andare a ricostruire questi ponti, queste connessioni e costruire nuove relazioni. Era fondamentale ricostruire la fiducia. Lungo la balconata d'ingresso vedrete sventolare, diciamo così, degli stendardi, e quelli riportano tante piccole frasi, tante citazioni, che sono tutti i versi che abbiamo raccolto nelle varie conversazioni che abbiamo avuto, prima online con i direttori di musei, con gli scrittori, con i poeti, e poi anche con gli artisti protagonisti delle mostre di settembre. Tutta la città infatti ha partecipato in questo progetto che si chiama Star Awards, in cui ciascuna delle istituzioni, che sia pubblica o privata, ha deciso di coinvolgere i loro artisti. Parliamo quindi di Maurizio Cattelan, di Simon Fujiwara, di Alessandro Pessoli, chiedendo a loro di darci dei riferimenti, dei versi, dei frammenti di testo. E noi abbiamo costruito una antologia, che in qualche modo è anche una mappa poetica della città di Milano, che potete vedere alle mie spalle in un grande cartellone, oppure online, ritrovando poi tutte le citazioni una per una. Io sono molto legato e ho scelto di essere rappresentato anche come MiArt da un poeta palestinese che per me è stato estremamente importante, che è Mahmoud Darwish, ho preso dei versi da una sua poesia che si chiama Arrangiamenti poetici e ben rappresenta, diciamo così, l'estetica della mostra, quella di unire tutte le stelle e creare un nuovo linguaggio.
questa tua prima direzione di MiArt ha suscitato qualche critica? Qualche osservatore ha notato che mancano artisti impegnati, anche se qualcuno c'è, perché io ne ho visti gli artisti di Lia Ruma piuttosto che Regina Cossè Galindo, eccetera. Però, insomma, forse sono pochi, cosa dici?
Ma dal mio punto di vista no, sono pochi magari quelli, passami il termine, scontati. Secondo me, se uno si mette con grande attenzione a guardare i lavori e le storie degli artisti, si possono trovare tante storie che magari non sono così, passami il termine, eclatanti, ma che portano al proprio interno, sia nella persona dell'artista che poi nel lavoro che portano in mostra, tante piccole, diciamo così, segni di protesta e di rivolta. Ti faccio un esempio, ad esempio Monica Bombicini, artista portata da Raffaella Cortese a Milano con una serie di lavori, è un ottimo esempio di chi all'apparenza può sembrare un'artista non impegnata, ma che da 30 anni si lotta su un'idea di parlare di potere, di giochi di forza, di corpi, del ruolo della donna, anche in relazione ad esempio all'architettura. Temi che magari non sono trattati in maniera troppo visibile, ma non per questo sono assenti, anzi forse proprio perché uno deve andarli a scoprire per poterli, diciamo così, contestualizzare, proprio lì sta la forza del lavoro, perché fa delle domande non scontate e stimola, diciamo così, ancora di più secondo me la nostra curiosità, la nostra voglia di indagare quei temi.
Sì, poi c'è, per esempio, io ho visto Regina Cossè Galindo, un'opera ispirata proprio al dramma del femminicidio. Poi c'è un altro lavoro, mi pare di Jar, se non ricordo male, che rimanda alla questione della migrazione, eccetera. Però forse è vero che sono un po' pochi, ma forse dipende anche dai galleristi, che non sono più così coraggiosi come una volta, come negli anni 70.
Beh, un esempio che ci tengo a portare, che smentisce un po' questo, è una gallerista in particolare che si chiama Ida Pisani, che è la gallerista di Prometeo Gallery. Hai citato Galindo, sì, come un esempio, è uno degli artisti che porta, ma tutti gli artisti che sono rappresentati da Ida hanno sempre avuto a che fare molto con, diciamo così, le lotte per i diritti civili, assolutamente. Per cui non è vero, ce ne sono secondo me ancora tanti. Sicuramente questa è un'edizione, passami il termine, un po' più conservativa, perché c'era molta paura anche prima di iniziare. Hanno portato molte gallerie degli artisti di cui si sentivano sicuri, artisti magari rassicuranti, che non vuol dire però che ci sia torpore nel mondo dell'arte, anzi, sicuramente bisogna avere un po' di pazienza per far emergere le frizioni in questo momento in cui tutti noi vogliamo essere rassicurati, ma non vuol dire che i galleristi abbiano smesso di lavorare su quei temi e con degli artisti impegnati, anzi al contrario, io credo che sia un ottimo momento per l'arte anche dal punto di vista dell'impegno.
Quello che sentiamo è il sonoro dell'opera di Regina Cossè Galindo dedicata ai femminicidi. Un video con delle donne coperte da teli azzurri che a prima vista sembrano le donne col burka. Invece no, è proprio una sorta di mantello azzurro e si muovono e fra di loro ci sono parecchie soprano. Ecco, questa dunque è l'opera di Regina Cossè Galindo, come dicevamo. Allora, la città, come di consueto, adesso insomma tutto si era fermato un po' per la pandemia, ma come di consueto ha accolto questa 25esima edizione di MiArt con una serie di mostre, alcune già in corso, altre nuove, ed è stato inaugurato stamattina da Artline Milano a City Life, al parco di City Life, Rudere di Adrian Paci, l'opera di Adrian Paci. È il Parco delle Sculture che si arricchisce, una sorta di work in progress. Roberto Pinto di Artline, lui è uno storico dell'arte, un docente e un nostro collaboratore, e è lui che ci parla di Rudere di Adrian Paci.
Il Rudere è un lavoro di Adrian Paci che magari i frequentatori del parco hanno già visto, nel senso che è un'inaugurazione, sì, diciamo quella che abbiamo fatto oggi, più per ufficializzare effettivamente il fatto che è aperta, piuttosto che come è successo già in tutte le altre opere. Le opere si lavora nel parco, si finiscono nel parco e poi dopo qualche settimana, in questo caso è passata l'estate, e si inaugurano. Il lavoro di Adrian è secondo me un lavoro molto significativo. Adrian Paci è un artista che molti degli ascoltatori conoscono, ma insomma è un artista albanese.
Molto.
Eh sì, albanese, che spesso miscela in una maniera molto sapiente aspetti molto privati, molto intimi in un certo senso, con temi generali. In questo caso il Ruder è un lavoro che completamente di cemento, una piccola casa se vogliamo, ma senza il tetto, su una facciata a dei rosoni fatti con una tecnica musiva, quindi sono dei mosaici che rappresentano delle semplici centrini da casa, mettiamola così, e dall'altra invece ha un aspetto molto più spirituale, nel senso che ci sono i tre gradini come in molti dei luoghi sacri, e si arriva a un piccolo all'interno appunto di questa piccola casa senza tetto, con quattro alberi. Ci sono questi quattro alberi che sono significativi della cultura mediterranea, che sono un cipresso, forse ecco qui c'è un elemento anche ovviamente rivolto al culto dei morti, al fatto che è tipico dei luoghi dove c'è appunto un cimitero, ma anche tre alberi se vogliamo molto legati ai cicli di vita, insomma il fico, il melograno e il caco, che sono tre frutti importanti della nostra cultura, che sono parte della cultura mediterranea, e in un certo senso parlano in un qualche modo ancora una volta, come vi accennavo prima, all'idea che Adrian Paci gioca su un piano molto personale, quello appunto del ritrovare la casa, ritrovare le radici, con appunto anche questo mosaico fatto con i centrini, proprio da casa antica, casa della nonna, ecco. E dall'altra parte però anche questo recuperare la memoria che in qualche modo in un luogo come City Life credo che sia importante. Abbiamo un esempio straordinario, anche se vogliamo, di architetture anche estremamente affascinanti per certi versi, ma in qualche modo questo lavoro cerca un po' di dialogare con queste nuove abitazioni. In chiaro c'è una sorta di casa primordiale che Adrian espone, nello stesso tempo è una casa in cui la natura di nuovo ha preso il sopravvento.
E lui la protegge, insomma, con questa struttura che ha creato.
Sì, in qualche modo la protegge, in qualche modo è la natura stessa che si riappropria di un percorso appunto antropizzato fino al libero simile, come può essere un parco all'interno di una città industriale viva come Milano, per cui si crea in qualche modo questo contrasto. È un contrasto anche molto dolce, ecco, in cui non c'è una negatività in nessun modo, ecco, credo che sia un lavoro anche molto bello da vedere.
Poetico.
Da lontano, per esempio,
è un po' la cifra di Adrian Paci, la poesia.
Assolutamente, da una parte addirittura venendo appunto dal prato, quindi venendolo da lontano sembra quasi adagiato come una struttura metafisica di De Chirico appoggiata su un prato, mentre dall'altra appunto è molto più diretta, molto più intima e credo che sia appunto un po' la forza del suo lavoro.
Allora, dicevamo, questo parco si arricchisce.
Sì, si arricchisce, è un work in progress, diamo un appuntamento da subito alla prossima primavera, ecco, non do un appuntamento di una data, ma alla prossima primavera con almeno altri tre lavori, quello di Alfredo Jar, che è già pronto, anche se è in una parte di parco che deve ancora aprire, e quindi non finito in questo senso, nel senso che manca il prato intorno, manca la possibilità di accedere, perché è appunto nella parte di City Life ancora in costruzione, lo stesso per il lavoro di Mario Eirò, che anch'esso ha bisogno di essere completato dal verde intorno a lui, e quello di Kiki Smith. Questi tre lavori dovremmo cercare di inaugurarli per la prossima primavera, ecco, vedremo insomma se sarà aprile o marzo o maggio, ma insomma.
Ecco, abbiamo sentito Roberto Pinto di Artline. Tra l'altro domani sarebbe in programma una visita alle sculture nel Parco delle Sculture, per quelli che si sono prenotati, un itinerario a piedi che toccherà tutte le opere. Naturalmente tempo permettendo, perché se diluvia ovviamente non si può fare. Oh, un'altra opera è quella di Jeff Koons, ospitata alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala, un'opera del 2013 che l'artista ha realizzato partendo da un calco di una scultura ellenica del V secolo a.C., La lotta dei centauri. E vedete, in questa installazione di grandi dimensioni, una superficie bianca estesa e quasi sorprendente una luminosa palla lucente blu sul dorso del centauro. Allora, Michele Robecchi, che adesso sentiremo, lui è responsabile dell'arte contemporanea alla Faydon Press a Londra, e ci ha raccontato che il padre di Koons aveva un negozio di oggetti decorativi per la casa, e queste palle luminose erano gazimbol, erano proprio una cosa tipica per decorare le cucine, le case degli americani.
In questo caso è un aneddoto che serve a comprendere perché lui ha individuato nel gazing ball qualcosa che riflette appunto un sistema di kitsch, di ordinario, di pop, se vogliamo rubare da Warhol, per poi rimetterlo in gioco con la scultura classica. Questa in particolare poi tocca un tema tristemente d'attualità in questo momento, perché c'è questa scena di, violenza, no? Adesso che viene da questa pagina mitologica della.
Ma l'elemento della palla lucente cosa fa? Sdrammatizza?
Aggiunge, toglie, ricontestualizza, rivaluta l'estetica contemporanea come pari grado dell'estetica classica, stabilisce un dialogo molto complicato e al tempo stesso rivisita appunto l'idea del ready made che aveva introdotto Duchamp, però in un contesto un po' più, come dire, passando attraverso Warhol in un certo senso. Sì. Damien Hirst è debitore. È debitore di Jeff Koons, a rubare, perché questa idea proprio della teca, museizzazione dell'oggetto banale è tutta presa in prestito da Jeff Koons. Quando Damien Hirst ha cominciato a tagliare animali, a metterli lì in una vetrina, e chiaramente ha preso da Koons. Quando Damien Hirst ha cominciato a fare mostre in contesti tradizionalmente non designati all'arte contemporanea, come per esempio il Museo Archeologico di Napoli nel 2004 o il Museo Oceanografico di Monaco qualche anno dopo, fa quello che Jeff Koons sta facendo adesso a Palazzo Strozzi. È un grande artista perché, come tutti i grandi artisti, ha inventato molto, e soprattutto ha inventato molto in un momento in cui l'arte stava attraversando un momento molto particolare, nel senso che si era un po' arrivati alla fine dell'arte concettuale degli anni 70 e si stava cominciando a delineare questa riscoperta della pittura, che era una specie di araba fenice, è un fenomeno che si verifica regolarmente ogni 20 anni.
Che vediamo la mostra adesso qui, esatto. La pittura degli anni 80.
Esatto. E come molti artisti che si inseriscono in un contesto mediano riescono sempre in queste nicchie, quindi ha trovato un contesto favorevole per esprimere delle idee che in quel momento stavano ancora un po' germogliando. È un po' un artista ponte, se vuoi, tra quello che succedeva prima e quello che è successo dopo. Quindi questa è una posizione rilevante. C'è chiaramente un valore shock, c'è un occhio...
Shock nel senso che è pop anche la...
Sì, shock nel senso comunque anche, pensa anche alla...
Lui unisce un po' l'antico, lo sguardo sull'antico, alla quotidianità, al pop, al gioco.
Giusto, pensa anche alla serie che ha fatto con Cicciolina, che ai tempi era sua moglie, Made in Heaven, o comunque, cioè, quando ha reclamizzato le sue mostre facendosi fotografare con i maiali, cioè non...
È vero che, insomma, capire e godere, apprezzare di questo tipo di arte richiede un certo impegno, no? Ti devi informare anche sul senso del lavoro.
E questo è interessante, perché secondo me sì e no. Allora, sì, ritiene richiede un certo impegno se si tratta di guardarlo nel contesto della storia dell'arte. Non richiede un certo impegno se si tratta di guardarlo per quello che è, perché riflette appunto dei valori contemporanei che ci circondano quotidianamente.
Allora, ci sono diversi piani di lettura, sì, e di possibilità di fruire di queste opere.
Esatto, esattamente, che poi è sempre quello che fa grande l'arte, no?
Ecco, la possibilità di fruire ce l'avete, perché quest'opera del 2013 di Jeff Koons, di cui abbiamo parlato con Michele Robecchi, è esposta alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala e in pratica è una piccola anticipazione della grande mostra che si aprirà alla fine di settembre a Firenze, a Palazzo Strozzi. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Ascolto dei Girasoli a Radio Popolare e adesso ci trasferiamo al Museo della Pietà Rondanini al Castello Sforzesco per parlare di Nascita Aperta, un video dell'artista Emma Ciceri ispirato proprio dalla visita a questa stupenda scultura di Michelangelo. E in questi video Emma Ciceri mette in scena il rapporto madre-figlia, una figlia rara che richiede, bisognosa di cure particolari. Ma io ne ho parlato con lei proprio lì, davanti al suo lavoro, ai suoi video. Emma Ciceri, un'opera che nasce da sentimenti molto profondi, no? Che ti hanno portato qui con la tua bambina e guardando questa meravigliosa Pietà ti è nato questo... Raccontaci come hai pensato questi... Sono due video, no? Che vanno in contemporanea.
Allora, innanzitutto grazie a Radio Popolare. Allora, Tutto nasce da un grande desiderio, che è quello di condividere il mio grande amore per l'arte e per il linguaggio visivo con i miei figli e con mia figlia Esther. Questo desiderio, che ha un po' un sapore di sogno, no? Vuole declinare, vuole trovare modi sperimentali per avvicinarsi alle opere d'arte e per farne fare anche ad Esther un'esperienza che sia forte e significativa. Quindi la prima scelta è stata la Pietà Rondanini, per un'analogia molto più umana che artistica, quindi in quest'opera...
Il rapporto con tua figlia.
Certo, c'è il rapporto tra figlia e madre. Nella Pietà Rondanini c'è qualcosa che va al di là da ogni tempo, qualcosa di molto contemporaneo.
Ma poi, a differenza delle altre pietà, c'è un fondersi del corpo della madre col figlio, no? La madre lo sostiene, diventano un corpo unico.
Infatti, proprio questo ci ha fatto sentire da subito, oltre al tremore nell'essere vicino a un'opera così grande, così maestosa, ci ha fatto in realtà avvertire subito una confidenza, che è quella che si prova quando si è madri e si incontrano altre madri, quindi molto umana come cosa, no? Una presenza molto molto vicina, abbiamo avvertito da subito un grande legame, quindi un'accoglienza in questo luogo e in quest'opera. E è stato un percorso lungo che è stato affiancato, sostenuto da subito dal suo nascere, proprio da preziosi amici che ci hanno fatto strada, proprio accompagnato, quindi prima di tutto Giuseppe Frangi con Casa Testori, che da subito è diventato il custode di questo percorso, e poi una grande apertura del Castello Sforzesco e del Museo della Pietà Rondanini con Giovanna Mori e Claudio Salsi, che hanno veramente accolto questa ricerca.
Ma io vorrei spiegare, nei video
sì,
c'è questo pietà nel senso più alto, no? Ti metti un po' a cercare di vedere quello che vede tua figlia, quello che sente tua figlia, la carezzi, la lavi.
Grazie per aver notato tutto questo. Allora, è che una volta arrivate qui, davanti alla pietà, ci siamo chieste che cosa potevamo portare a questa visita. La nostra posizione era quella di venire in visita ad un'opera d'arte, no? Totalmente aperte alla ricerca sperimentale, eravamo aperte a qualsiasi cosa. E abbiamo scelto, perché abbiamo sentito vicino, il linguaggio video, che quindi noi l'abbiamo invitato nella nostra vita e lui ci ha fatto un sacco di regali, perché il linguaggio ci ha contenuto, ci ha esposto ovviamente, ma ci ha anche contenuto, ha dato dei limiti a questa ricerca sconfinata dell'avvicinamento arte-vita, no? E qui abbiamo deciso di portare noi, quindi la nostra quotidianità, la cosa più autentica che potevamo offrire a quest'opera, e l'abbiamo condivisa con lei in un dialogo tra l'esperienza fatta al museo e l'esperienza di vita
fatta
nella
casa,
nostra casa.
La cura,
la vicinanza dei corpi, l'essere prossimi, vicini, fondersi con l'altro in questo legame fatto anche di istantanee fusioni tra madre e figlio, no? Proprio come
corpi lasso monte calo simi a forsti mala
apa lama risti cota stock var instigator rota solti solti mi mi tauki solti tauki.
Nascita aperta dunque di Emma Ciceri al Museo della Pietà Rondanini al Castello Sforzesco fino al 12 di ottobre. Si chiama, intitolato Corba, un progetto volto a rigenerare un quartiere attraverso l'arte urbana. È un progetto di Strade d'Ars e noi ne abbiamo parlato con uno dei protagonisti. siamo con un bravissimo artista, K1, Marco, in arte K1 appunto. E Marco, tu sei il responsabile, l'art director di questo progetto che è già iniziato, Corba. Allora raccontaci, intanto partiamo dal titolo. È un intervento in un quartiere popolare, giusto?
Assolutamente, siamo nel villaggio dei Fiori, vicino a Primaticcio, e il nome non è casuale perché appunto Corba era il nome della vecchia cascina che c'era appunto al villaggio dei Fiori.
Quella zona, che, sì.
Sì, che ancora in parte esiste, ma insomma siamo partiti dalla storia della zona per dargli insomma una chiave, un futuro nel colore un po' diverso, insomma.
Con le radici, perché questo villaggio dei Fiori è nato nel 53, è nato proprio per creare case popolari a persone, appunto a ospiti sfollati della guerra, a persone che dalle campagne arrivavano in città, eccetera. Questa è un po' l'origine del luogo. E dicevamo, è un progetto che è già partito alla fine di luglio, giusto? Ed è diretto da te, che sei uno degli artisti, ma spiegaci bene in che cosa consisterà, perché è un intervento d'arte per riqualificare questa zona.
Sì, noi abbiamo la nostra associazione che si chiama Strade d'Arte, che è a pochi passi da questa zona dove noi facciamo l'intervento, perciò noi storicamente siamo legati a questa a tutta la zona del Giambellino, Lorenteggio, abbiamo sempre dipinto su questi muri, perciò la nostra nascita è qui. In un certo senso questo sarà il progetto che è il nostro lascito, veramente, perché è molto grosso e importante, forse il più grosso che abbiamo mai realizzato.
Sì, perché parliamo di 38 facciate sulle quali voi interverrete, giusto?
Sì, appunto, perciò come dicevi tu, è iniziato a fine luglio con il primo lavoro realizzato da Napal, per poi seguire quell'opera che ha realizzato Sterial, è venuto Alessandro Ezzo, ma adesso ci sono io che sto facendo il quarto muro. Ogni anno realizziamo 10 muri per arrivare nel 2026 e consegnare queste 38 facciate a Milano, che ospiterà le Olimpiadi Invernali. Insomma, è un grosso intervento che avrà, che sta già avendo un grosso impatto sui residenti, hanno accolto questo progetto veramente con gioia.
Sono contenti.
Sai, sono luoghi che in un certo senso sono un po' dimenticati, no? Noi sicuramente con questo intervento, che sì, vedendolo in maniera leggera sarebbe vedere del colore che arriva, ridiamo in realtà un valore a queste persone che appunto in questo progetto ci vedono il fatto di non essere trascurate, un punto di attenzione proprio al posto dove loro vivono, e hanno deciso di continuare a rimanere nonostante appunto le difficoltà legate alla zona.
C'è un filo rosso, vero, che legherà le vostre opere d'arte, ed è lo sport. Il tema è quello, per arrivare poi alle Olimpiadi del 26.
Sì, tutti gli artisti stanno interpretando, diciamo, uno degli sport delle Olimpiadi, o comunque il concetto stesso delle Olimpiadi invernali, perciò tutti chi è più vicino all'hockey, chi più allo snowboard, insomma esprime poi il proprio sport del cuore.
Ma quindi saranno anche opere figurative, perché io so che le tue sembrano opere astratte, no?
Ci sono quasi solo opere figurative, perciò...
Tu cosa stai facendo? Che so che hai già cominciato.
Io in realtà sono legato appunto alla storia dell'hockey Milano, perciò sto facendo questo omino nel classico stile del writing stilizzato, ma che è un giocatore di hockey, con i colori storici dell'hockey Milano, rosso e blu, insomma. Ce n'è un po' per tutti i gusti. Proprio il bello di questo è che c'erano 38 lavori differenti, 38 artisti differenti, insomma. Spero che riusciremo a cogliere il gusto un po' di tutti.
Ma non ho dubbi. Allora, entro il 21 avete già in programma una decina di opere, per arrivare poi a completare il progetto nel 2026. E per vedere in questi giorni, per vedere l'opera tua, in che via sei in particolare?
Siamo in via dei Gigli al numero 7, perciò venite a trovarci. Le prime 4 opere le vedrete, ma... sarà un progetto da seguire anche nei prossimi anni.
K1, che ci ha raccontato questo progetto Corba, che come avete sentito arriverà al 2026, però già nel 2021 dovrebbero completare una decina di facciate. Pensate che lavoro, eh? Allora, e adesso invece andiamo a Palazzo Reale, perché da oggi è aperta al pubblico la mostra Monet, proprio Monet, questo è il titolo. Un'accoglienza scenografica, una di quelle immersion nei giardini, però devo dire che è fatta bene, con una musica bellissima, le ninfee, musica, gli uccellini, insomma molto piacevole, molto rilassante se siete anche stressati. Un video racconta la vita e la ricerca artistica di Monet e quel modo di dipingere in plein air con pennellate corpose, delicate, che catturano la luce. Un modo di dipingere che suscitò un grande scandalo nel 1874 in occasione della prima mostra. Monet è il padre dell'impressionismo, è considerato il padre dell'impressionismo, e quello che vediamo qui a Palazzo Reale sono le opere della collezione del figlio di Monet, Michel. Lui le donò nel 1966 al Musée Marmottan di Parigi, che poi si chiamò Musée Marmottan Monet. E si va dai ritratti del bambino, del figlio piccolo, ai paesaggi rurali, le campagne, i paesaggi urbani, Londra, Parigi, Vinteuil, Charing Cross, e la passeggiata bellissima, che è un'opera d'arte, la passeggiata d'Argenteuil, e poi le meravigliose ninfee e gli ultimi dipinti. Dipinti che si avvicinano molto all'astrattismo, ma insomma c'è da tener conto che Monet negli ultimi anni non ci vedeva più bene. E non vediamo in questo percorso il meglio dell'artista, va detto, bisogna dirla questa cosa, anche se alcune delle opere sono davvero incantevoli. Allora, la mostra poi, magari abbiamo anche tempo di tornarci con più calma, ma io volevo proporvi una riflessione sulla portata rivoluzionaria del movimento degli impressionisti, perché in genere si pensa alla loro pittura come pittura appunto rilassante, molto tranquilla, no? E invece c'è stata un aspetto rivoluzionario, perché sia nel modo di dipingere in plein air, in quel modo anche indefinito, con queste sfumature, insomma all'inizio suscitò scandalo, e poi anche nei contenuti. Ma ne abbiamo parlato con Francesca Alfano Miglietti, che è una storica dell'arte, è docente, e sentite un po'. È vero che è una pittura rilassante, infatti solo guardando alcuni suoi dipinti si sente come una distensione interiore, no? Però in realtà furono opere rivoluzionarie, vero?
C'è un luogo comune, che l'impressionismo sia una corrente dolce, poetica, moderna, rilassanti, così via. In realtà, secondo me, ancora una volta noi non guardiamo le opere. Intanto quella degli artisti impressionisti francesi è stata una rivoluzione enorme, che fa il seguito di un'altra rivoluzione più importante di quella pittorica, che è la rivoluzione francese. Nella rivoluzione francese che cosa accade? Che per la prima volta la classe borghese prende il potere a scapito della classe aristocratica, e naturalmente, come sempre accade quando c'è una classe al potere, quella classe lì al potere vuole essere rappresentata. Gli artisti impressionisti sono tra i primissimi artisti del mondo a riuscire a elaborare delle opere in cui i corpi non sono più dei corpi speciali, quindi non sono più il corpo del re, il corpo del santo, il corpo della Madonna, il corpo della religione, insomma il corpo sacro o il corpo del potere, ma incominciano gli artisti impressionisti a rappresentare degli stili di vita. Per cui noi troviamo il tempo libero, le Folies Bergère, le ballerine, le Beatrici d'Assenzio, e quasi sempre quelli che vengono riprodotti a parte i borghesi, i committenti delle opere, sono anche degli stili di vita. Questo è molto molto importante, perché lo stile di vita che porta con sé l'impressionismo è uno stile di vita che tutto sommato non differisce moltissimo in quello che noi oggi viviamo. C'è il tempo libero, c'è il ballo, ci sono le trasgressioni, ci sono i pittori, ci sono le modelle e soprattutto ci sono delle cose fantastiche, tra cui per esempio per la prima volta una prostituta molto nota viene rappresentata come una Venere e con sguardo arrogante guarda lo spettatore, quindi non nascondendosi.
È quella di Manet questa. No?
Esattamente, sì. L'Olimpia. Allo stesso modo noi abbiamo delle opere straordinarie, per esempio la Colazione sull'erba, in cui ci sono dei signori vestiti e delle signorine discinte in un bosco, una delle due si sta lavando nel ruscello. Anche lì, cioè in realtà quello che è molto forte ed è curioso, che noi invece percepiamo questo modo di rappresentare come un modo di rappresentare dolce e poetica. Che cosa ci fa pensare questo? Due cose. Una è una piccola chicca, cioè le opere impressioniste per anni sono state riprodotte sulle opere dei cioccolatini. Una famosa casa di cioccolatini aveva come immagine della scatola, credo fosse la Perugina, delle opere d'arte impressionista, per cui noi associamo l'idea di dolcezza che ci viene dal cioccolato, non ci viene dalle opere, per cui la famosa dolcezza dell'impressionismo non esiste, ma invece una cosa potentissima che hanno fatto gli impressionisti, e in questo Monet è veramente un grande mago, è che hanno cambiato il nostro modo di vedere. In che senso hanno cambiato il nostro modo di vedere? Intanto quello che volevano rappresentare non era quello che c'è, ma quello che noi vediamo, che è molto diverso da quello che c'è. Per cui tutta la serie di opere, la stessa cattedrale in diversi momenti del giorno e della notte, perché naturalmente la luce cambia moltissimo anche lo spazio, la definizione dei solidi. Quante volte noi abbiamo visto nelle opere impressioniste gli alberi che non sono verdi con il tronco marrone, ma che sono viola, azzurri, ma non è una roba visionaria, non è qualcuno che si drogava. E che se noi stiamo attenti, quante volte anche in certi giorni d'estate guardando a sinistra è ancora giorno, guardando a destra è già buio e cambia completamente la luce e i contorni delle cose. Per cui l'operazione degli impressionisti è un'operazione molto rivoluzionaria. Per quanto invece riguarda Monet, Monet ha proprio lavorato su che cosa dobbiamo vedere. Addirittura c'è una cosa che suggerisco ai nostri spettatori, c'è un testo bellissimo sulle nimfee di Monet, scritto da Baricco in un libro che si chiama City. È una lezione all'interno di questo libro ed è bellissimo perché brevemente questo racconto ci fa vedere come la vera caratteristica delle nimfee di Monet è che non c'è un punto di vista. Cioè il punto di vista è circolare, per cui in qualsiasi posizione noi siamo non vediamo mai veramente il fiore, ma noi vediamo una commistione di spazio, luce, colore e ci siamo e ci perdiamo. E la cosa bella di fronte alle opere impressioniste è che noi non siamo protagonisti spettatori, ma noi in quella luce, in quella foschia, in quelle luci ci perdiamo. Et on essaie à faire et voilà mon
e ci perdiamo, sì, comunque, anche se non è il meglio di Monet, è sempre, si viaggia sempre in prima classe con la mostra a Palazzo Reale di Milano. E adesso ci occupiamo dei sette savi di Melotti. Tra qualche settimana una delle più preziose opere del nostro patrimonio artistico, i sette savi di Melotti, avranno la loro casa definitiva dove? Nel chiostro restaurato del Museo di Scienza e Tecnologia. Allora, vi ricordo l'odissea di quest'opera. Melotti l'aveva pensata nel 61 per il cortile del Liceo Carducci. Poi i sette poveri savi sono finiti vergognosamente rotti e abbandonati negli scantinati. Per fortuna Sea Aeroporti 7 anni fa provvide al restauro e li espose a Malpensa. E l'opera è grande, teatrale, scenografica e quindi ha bisogno di una collocazione adeguata e definitiva. E poi adesso ne parliamo con l'assessore del Corno che, come sentirete, insomma, ha deciso insieme ad altri direttori dei musei di sistemarli al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Dopo ci spiega lui perché. Come a volte accade in questi casi, una scelta non è stata gradita dalla Fondazione Melotti, che avrebbe preferito vedere i Sette Savi a Brera, la Triennale al Museo del Novecento, ma ormai la decisione è presa. Comunque, per l'informazione, questa è la prima versione dell'opera, perché la seconda versione, quella in marmo dei Sette Savi, è allestita meravigliosamente nei giardini del Padiglione d'Arte Contemporanea e resta lì, nessuno la muove di lì. Assessore Del Corno. Allora, assessore, questi Sette Savi dove li mettiamo?
I Sette Savi avranno una collocazione definitiva al Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia. Questo perché ci sembra importante cogliere l'aspetto simbolico di ciò che i Savi rappresentano nella cultura, e soprattutto nella cultura classica. Sappiamo che l'elenco dei Sette Savi, che viene riportato nel Protagora di Platone, inizia con la figura di Talete, cioè di colui che in un certo senso individuò nella conoscenza della natura e quindi nel sapere scientifico il fondamento di un pensiero, che è quello poi fondativo della grande filosofia greca. E quindi riconnettere il tema della scienza, della consapevolezza scientifica, a quello appunto poi dell'espressione culturale, anche artistica, come quella che naturalmente Melotti ha fatto nella sua opera, ci sembra un segno simbolico molto forte. Questa collocazione avverrà nel restaurato chiostro bramantesco del museo. E infatti è stato un progetto che abbiamo condiviso con la soprintendenza, che è l'organo di tutela, che ha trovato che questa collocazione di un segno contemporaneo in quell'ambiente fosse particolarmente forte e importante.
La Fondazione Melotti non è tanto, avrebbe preferito Brera, Triennale oppure Museo del Novecento?
La Fondazione Melotti sì, ha proposto strade alternative, ma alla fine a noi è sembrata più convincente quella del Museo Nazionale.
È già decisa questa cosa?
Sì, sì, la decisione è stata assunta, peraltro è stata comunicata alla Fondazione Melotti in giugno, quindi come dire l'abbiamo fatto a tempo debito, l'abbiamo fatto soltanto nel momento in cui l'organo di tutela, cioè la soprintendenza, ha visionato il progetto e anzi ha dato anche alcuni elementi, diciamo, di correzione rispetto a quelle che erano le idee originarie, ma alla fine la collocazione è una collocazione che, voglio dire, tiene pienamente conto della straordinaria importanza di quest'opera, perché comunque ricordiamo che il Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia è un museo appunto nazionale, è uno degli studi museali più importanti della nostra città, e secondo me invita questa proposta di collocazione a questa riflessione, cioè qual è il ruolo che ha avuto e che ha il sapere scientifico nella costruzione poi anche dell'idea della cultura. Noi in Italia siamo abituati a dividere in maniera netta cultura umanistica e cultura scientifica, come se fossero due corpi separati. Secondo me noi con questa collocazione invece vogliamo proporre una riflessione diversa, che credo abbia un'attualità fortissima, cioè immaginare che il sapere scientifico è parte invece costitutiva proprio di qualsiasi forma di pensiero.
Senta, assessore, ci avviamo alla dirittura d'arrivo, giusto?
Per quanto riguarda il mio mandato, sì,
ecco. Vuoi fare un bilancio?
Il bilancio è sempre un po' difficile da fare. Sto preparando in questi giorni un documento di, in parte appunto di bilancio delle cose fatte, ma poi soprattutto di passaggio di consegne, che affiderò quindi alla futura assessora o assessore alla cultura. Mi rendo conto che abbiamo lavorato in questi anni con grande coerenza su alcuni punti principali e cruciali. Da un lato l'accessibilità dell'offerta culturale, quindi cercare il più possibile di ampliare l'accessibilità all'offerta culturale della città, sviluppando un nuovo modello di partecipazione culturale che sia andato progressivamente a sostituire a quel modello precedente, fortunatamente caduto un po' in disuso, del consumo culturale. Io non ho mai amato questa parola, ho sempre pensato che per quanto riguarda la cultura si dovesse parlare appunto di partecipazione e non di consumi. Dall'altro, l'aspetto che voglio sottolineare è la grande inclusività che abbiamo saputo promuovere nel valorizzare anche le proposte culturali che provengono dalla rete delle associazioni della città. E quindi non...
Ecco, così l'assessore alla cultura, ma è probabile che in questi giorni, insomma, esca questo documento e quindi ci torneremo. Vi segnalo che anche quest'anno parte Ville Aperte in Brianza, e parte proprio questo weekend, il prossimo. Per informarvi su tutto il programma e prenotarvi si va nel sito www.villeaperte.info. inoltre si sta svolgendo un interessantissimo laboratorio sull'arte naïf come iconografia voodoo al MUDEC, Museo delle Culture. E loro stanno studiando, stanno preparandosi, poi finirà il prossimo weekend con un'opera d'arte molto interessante che andremo a vedere, vi diremo di che cosa si tratta, pare che sia un murales molto bello. Ecco qua, termina i girasoli, un caro saluto da Tiziana Ricci e allora vi ricordo che adesso con il nuovo palinsesto invernale andiamo in onda il sabato pomeriggio alle 17:30, però la mostra, diciamo quella che riteniamo più valida comunque, la sentirete sabato mattina in Good Time. E un caro saluto da Tiziana Ricci, ci risentiamo sabato prossimo, ciao!